Grazie ascoltatrice, grazie ascoltatore e tutti coloro che ci seguono a qualunque ora del giorno e della notte in podcast in questa terza stagione di Don Chisciotte Podcast, arrivata al numero degli Apostoli, cioè al dodicesimo episodio. E naturalmente la grande incertezza è capire chi sarà Giuda, ma questo lo vedremo solo nei fatti e comunque risorgeremo. Non c'è, come ci dice l'Evangelo, non abbiamo paura di questo. In questo dodicesimo episodio della terza stagione cominciamo con un'analisi della NADEF programmatica del governo, perché quando abbiamo fatto l'ultimo episodio sapevamo solo la cifra di correzione verso l'alto del deficit 2023 e dopo un'analisi di quello che c'è scritto in questo documento e anche negli allegati che sono interessanti, andiamo a fare una prima ricognizione di una cosa che potrebbe migliorare, cioè parleremo della questione lavoro e di quello che sembra emergere tra nuovo ministro, tre segretari generali delle confederazioni, Confindustria, quindi associazioni datoriali, come forse una nuova atmosfera rispetto a quello che abbiamo visto con il ministro Orlando. E poi qualche aggiornamento umanitario, visto quello che succede nei porti italiani, qui nel dodicesimo episodio. Allora, le certezze, intanto, le certezze. La certezza è che Don Chisciotte è sempre Scargiannino e a fianco a lui ci sono i due viandanti dell'ideale.
Apostoli, i
No, è a posto.
due
No, no, io
apostoli.
non sono Cristo,
No.
questo è poco, ma è sicuro e non ho alcun titolo.
Altri due apostoli, dai.
Uno di
Io
voi
faccio
due è
San Giovanni, ve lo
sicuramente
dico
Cristo e
subito,
l'altro,
faccio San Giovanni, non se ne discute, voi scegliete quello
tu
che volete,
fai
perché
San Giovanni, la
campiedi,
Vox clamans in
non San
deserto.
Giovanni quel decollato, San Giovanni evangelista, dai, quell'altro non mica fare l'apostolo poi.
Sarebbe
Non volevo che il
quello è
Battista
quello
non mi interessa, è un
ma
mestieraccio.
il Battista però è il profeta
Sì, lo capì,
dell'arrivo
però come
del
dire, che
Messia.
brutta fine, vedi San Giovanni,
Che brutta
l'Apocalisse, no, è
fine,
tutto
sono sempre le donne che rovinano,
un altro. Esatto.
anche nel caso di San Giovanni, Erodiade, mettimi la testa qua, così mia mamma è contenta, va bene, detto tutto questo, come vedete ci è ben presente, ecco, il Vangelo. Però avete già sentito la voce di Ronzinante, che però deve stare un po' indietro, perché è Sancho
Ah,
Panza,
giusto, sì, tocca sempre.
Sancho,
Ah,
Sancho.
perché abbiamo proprio,
E
cioè, lo
certo,
schema
c'è un
canone
canone, come
romano.
il canone di Bartolo.
Allora, secondo il canone, Sancho Panza, Renato Cifarelli,
Oh,
presente.
presente, che ci invita a
Presente, e
ricordare.
vi ricordo che il nostro sito è donchisciottepodcast.it, lì trovate i link per ascoltare le puntate e i link per chi, grazie sempre, fa le donazioni e ci aiuta a portare avanti questa nostra, questo pazzo progetto che stiamo portando avanti da soli.
Pazzo progetto di solitudine e però di grandi ideali. Del resto, andando per la Mancia all'Estremadura, i tre quello fanno in Cervantes e noi, molto più in piccolo, ovviamente, a quello ci ispiriamo. Allora,
Diciamo che io sto più, un po' più in basso di solito, però sì.
vabbè, comunque,
Mentre io
Ronzinante
scalpito,
invece
scalpito, Carlo Alberto Carnefè, che vi ricorda che in
esatto.
principio era il verbo, ma il verbo si è fatto podcast in questo momento, che
Oh
dire?
mamma, siamo qui a un'immedesimazione pericolosissima, pericolosissima, pericolosissima. Certo, voglio dire, comunque, il Vangelo di Giovanni e l'Apocalisse è il più
Beh, dai,
affascinante. Con tutto il
onestamente,
rispetto per i tre
veglia,
sinottici,
sì.
Marco, Matteo e Luca, però è una cosa da levare il fiato,
Eh
quell'incipit
beh,
è da levare il
c'è tutto lì, è
fiato.
tutto lì, assolutamente d'accordo. Sì.
Cioè, il principio del logo è una cosa che uno dice, ma anche alta filosofia. E poi l'Apocalisse mi ha sempre affascinato, devo dire la verità. Però, detto tutto questo, e chi l'ha illustrata nei secoli, perché poi è stata una fonte di ispirazione incredibile. In Italia conosciamo solo i rimandi all'Apocalisse di Dante, della Commedia e così via, però. Insomma, in Inghilterra nei secoli della lotta a coltello, prima e dopo la lotta a coltello tra cattolici e anglicani, insomma, dall'illustrazione
Sì, Gotico,
all'ispirazione
ma i
diventa.
fiamminghi hanno fatto grande
Ma stiamo
rappresentazione
scherzando,
dell'Apocalisse. Devo dire, uno dei fenomeni mistici più interessanti e ovviamente più immaginifici. D'altra
adesso a
parte, la
Milano tra poco.
narrazione pura è quella, stiamo parlando.
A Milano tra poco
Revelations in inglese, no?
si apre una mostra a Palazzo Reale con uno dei miei autori, penso preferiti per la sua follia iconografica completamente fuori dal tempo, visto che nasce a metà del 400 e muore nel secondo decennio del 1500, cioè Hieronymus Bosch, cioè uno vede quei quadri e ti vengono i brividi, nel senso che ecco, e viene tutta di là la faccenda, ecco, per essere chiaro. Bene, Dürer, i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Vabbè, adesso non stiamo parlando di questo, però siamo Plutro, poi, come si dice in greco. Abbiamo molti interessi noi. Io non ho nessun titolo, però continuo ad avere molti interessi. Allora, cominciamo però dal testo che è stato pubblicato, e lo trovate sul sito del MEF, della NATEF programmatica, che è stata approvata ai Consigli dei Ministri il 4 di novembre scorso. E ci sono anche due allegati interessanti, perché questi due allegati interessanti sono sull'evasione fiscale e sull'economia sommersa. Diremo quattro parole anche su questo, che sono interessanti perché poi confliggono con l'idea che l'evasione continua a crescere, perché i dati sembrerebbero ogni anno, tenete conto che la metodologia con cui si rileva poi il tax gap è una metodologia che risale, si fanno i conti su tre anni prima, questo è, ci sono buone ragioni tecniche per fare così, a dire la verità, e però quindi sui dati del 2019 rispetto al 2018 e precedenti, il tax gap, cioè la differenza degli introiti fiscali rispetto a quelli determinati invece nella realtà su cui si fa una stima, quindi, no? Dell'evaso, e l'economia sommersa, su cui si utilizzano altre tecniche, e anche lì l'economia sommersa è in contrazione, non è in espansione. Allora, detto tutto questo, cominciamo invece dalla NADEF. Vediamo, Carlo Alberto, che cosa ci dice, e noi andiamo a ruota.
La NADEF prende atto che l'economia italiana fa meglio delle profezie di sventura che le hanno attribuito tanti analisti. Che l'anno prossimo è la parte più incerta e più difficile, ma viene affrontata con una pragmatica prudenza in termini di scelte pubbliche, e che il 2024-2025...
Cioè, ecco, questo lo sottolineo, cioè Giorgetti nella NADEF ha utilizzato un testo del MEF che era molto prudente e l'ha modificato però di poco, con la prudenza che si vede nelle sue dichiarazioni.
Sì, sì, sì.
Parliamo di lui,
sì, sì. E a parola prudenza,
come spieghi tu, di tutto il resto non si capisce come farà a starci.
Di tutto il resto vediamo, però diciamo, adesso parliamo della NADEF e non del programma politico, che ci azzecca pochissimo questa NADEF, anzi niente, cioè, di fatto questa NADEF è quella di Draghi, con la stessa logica, direi, questa è come se l'avesse scritto.
La stessa logica, non proprio con gli stessi
numeri, ma con la stessa logica. Beh, però insomma, oggettivamente... anche con gli stessi numeri, non penso che il governo Draghi avrebbe...
Avrebbe tenuto conto delle indicazioni del DEF aprile, sì, rispetto a quello che era,
sì, successo. Sì, vediamo i numeri, perché è importante dire. Intanto vediamo come va quest'anno. Quest'anno il governo dice abbiamo acquisito 3,9% di crescita del PIL in termini reali, e prevediamo un 3,7% a fine anno, il che implicitamente vuol dire che il quarto trimestre viene dato in leggera flessione, quindi 1,02. Anche qui è da vedere, perché in realtà la domanda interna sta tenendo nonostante l'inflazione. I segnali più preoccupanti sono quelli della domanda estera, ma sono segnali ancora, come dire, ancora un po' contraddittori, perché dipende dal mix di merceologie. Quello che è interessante è che l'ancoraggio fondamentale della NADEF, poi mi direi tu se sei d'accordo, è il rapporto debito-PIL, che viene deliberatamente fatto decrescere di un punticino risicatino, ma siccome questo è il segnale vero, è la chiave di lettura, se volete la cifra fondamentale, da quella piccola erosione che è determinata, diciamo, non da meriti particolari, ma dal fatto che il deflatore del PIL è più alto del previsto, siamo a 4,2. Il deflatore del PIL non è quello dei consumi, il deflatore dei consumi è 5,9, il deflatore del PIL è 4,2 previsto l'anno prossimo, il deflatore del PIL è quello sostanzialmente che produce l'inflazione, diciamo, interna, il che vuol dire che ancora una volta l'inflazione esterna, quest'anno il deflatore del PIL è 3,0 contro un deflatore dei consumi di 7,0. Quindi vi sta dicendo la NADEF che noi importiamo molta della inflazione, lo sappiamo perché è una inflazione, diciamo, da offerta importata, ma che le dinamiche interne della nostra economia non generano un'inflazione così alta, almeno quest'anno. L'anno prossimo, ovviamente, per ovvie ragioni di coda, no, si rialza. Questa cosa qui consente, tramite un delicato meccanismo di equilibri, al governo di promettere ai mercati una piccola riduzione del rapporto debito-PIL, che era il dato che tutti i mercati guardavano. L'altro dato, ovviamente, ma è un derivato a questo punto, è il deficit programmatico, che sale rispetto alle decisioni di Draghi, ma tutto sommato era implicito che salisse vista la crisi energetica e vista la decisione del governo, discutibile finché volete, però comprensibile, di usare la gran parte o addirittura tutto lo spazio di bilancio per indirizzare la crisi energetica. Questo ci porta quindi a un deficit programmatico leggermente più alto, di un punticino più alto, ma che si colloca proprio quindi al punto di equilibrio per non far alzare, anzi far abbassare il rapporto debito-PIL. Quindi tutto questo, se volete, è la cifra, un esercizio di grande equilibrismo che verbalmente è stato ribadito da Giorgetti e non smentito da Meloni, che si è, non so che è la tua impressione Oscar, ma si è molto appoggiata alle parole di Giorgetti, in tutta evidenza.
Ah, non gli resta che far
sì,
quello.
Sì, esatto, in tutta evidenza non è affar suo l'economia, adesso confonde i mille metri cubi, milioni di metri cubi e miliardi di metri cubi, diciamo con gli ordini di grandezza non si trova proprio a suo agio con i numeri questa nostra Presidente del Consiglio. Comunque sia, speriamo che impari. La verità è che io, che sai Oscar, sono sempre stato fin dal primo momento estremamente critico nei confronti sia della Costituzione che della composizione che delle prime dichiarazioni di questo governo, adesso prendo atto che questa NADEF, diciamo, è una proiezione prudente e pragmatica del lavoro che hanno fatto Draghi e Franco, quindi non mi aspetto, non è una NADEF di sfracelli. Bisogna vedere poi dei contenuti. C'è un altro bel principio dichiarato, poi vedere se sarà applicato in legge di bilancio, e cioè che al netto dell'energia, che si porta via 30-31 miliardi di spesa tra i 9 di quest'anno e i 21 dell'anno prossimo, al netto di queste allocazioni, diciamo, programmatiche, l'altro commento di Giorgetti, e non smentito da Meloni, è: il resto delle spese che la politica vuol fare se le deve trovare tagliando all'interno delle singole voci, quindi fondamentalmente a saldi invariati, come si diceva una volta. Non ci credo, però il principio mi sembra sano, cioè che il delta di deficit vada a un'emergenza comune in Europa, quindi nessuno in Europa ci può venire a dire ma state facendo una cosa strana, lo stanno facendo tutti. Chi meglio, chi peggio, ma lo stanno facendo tutti, ma il comune poi dal mio punto di vista sono quasi buttati via, ma diciamo sono buttati via mal comune mezzo gaudio, ma quasi buttati via, perché intervenire sui prezzi, lo abbiamo detto tante volte in questo podcast, è un'iniziativa regressiva in realtà, cioè che aiuta poveri e ricchi alla stessa maniera e quindi aiuta di più i ricchi, e invece andrebbe indirizzata soprattutto a famiglie meno abbienti e soprattutto a intervenire su temi di efficientamento energetico e non di riduzione dei prezzi. Ma tant'è, questo è da vedere, bisogna vedere cosa succederà nei decreti e nella legge di bilancio. A livello di saldi complessivi, e qui chiudo, il quadro macroeconomico che esce da questa situazione è di un'Italia che fa fatica l'anno prossimo, ma che si riprende in maniera, diciamo, dignitosa, con un output gap non più così negativo come in questi ultimi anni, e che si rimette, diciamo, in assetto, senza minacciare sfracelli. E ricordo anche che il deficit previsto 2024-2025 è molto meno di quello che poteva temere, cioè si avvicina a quel 3% in previsione di una riadozione o rimessa in vigore del patto di stabilità, sia pure ipoteticamente oggetto di revisioni o di aggiornamenti. Io non ci credo che ci saranno aggiornamenti in questo scenario, specialmente non con questo governo. Se fosse rimasto Draghi si poteva riparlarne, qui metteranno il guinzaglio e non soltanto il governo italiano, ma diciamo quello che emerge è che nei prossimi 3 anni di legislatura questo governo, questa maggioranza, che erano nate con un'aggressività rispetto ai vincoli europei inusitata, ecco, questo genere di atteggiamento li colloca direttamente nel mainstream europeo, quindi penso che i mercati accoglieranno queste prime decisioni in maniera, non dico positiva, ma in maniera abbastanza benevola.
Io correndo, perdonate il colpo di tosse, di quello che hai detto, faccio anche, c'è, per chi volesse trovare conferma dei numeri che stiamo citando, ripeto, la NADEF 2022 la trovate sul sito del MEF. In particolare, la cosa interessante è, se andate a pagina 18 del documento, trovate una tabella, e in questa tabella ci sono gli indicatori di finanza pubblica in paragone nel quadro tendenziale e quadro programmatico. Lo ripeto perché non se lo ricordasse: il tendenziale è a legislazione vigente, il programmatico incorpora le previsioni, cioè gli effetti delle misure che poi il governo deve assumere. Allora, tra il programmatico e il tendenziale, approvato il 4 novembre, cioè di questo governo, e il tendenziale, che era quello noto della NADEF Draghi settembre 2022, ma anche del programmatico, che era pronto, anche se poi il governo non l'ha reso noto, sempre per il 2022. Perché questa tabella pagina 18 è interessante? Perché conferma in pieno quello che ha detto appena prima Carlo Alberto. Se andiamo a vedere nella NADEF programmatica di settembre scorso, cioè quella di Draghi pochi giorni prima delle elezioni, nella parte programmatica che non è stata resa pubblica perché dava per scontato che sarebbe mutata rispetto a ciò che gli italiani avrebbero poi indicato nel voto, così come è stato. Allora, l'indebitamento netto programmatico, l'ultimo aggiornamento del governo Draghi a settembre, del ministro Franco, era per il 2022 un indebitamento netto programmatico del 5,6%. Cioè del meno 5,6%, come è noto, meno, cioè il meno, ma insomma di 5,6% del PIL. L'indebitamento netto del programmatico di questo governo resta in meno 5,6%. Se andiamo al programmatico per il 2023, qui c'è lo scostamento. L'indebitamento netto programmatico a cui il governo Draghi voleva arrivare nel 2023 era il 3,9% del PIL di deficit, mentre invece in questo governo è il 4,5%, cioè uno 0,6% di PIL, pari a 9,2 miliardi in tutto, perché un punto di PIL vale oramai 18,1 miliardi, e questo è il discostamento per il 2023. Ma che effetto ha sugli anni successivi? Sugli anni successivi, nel 2024, l'indebitamento netto previsto da Franco e Draghi era scendere dal 3,9 al 3,3% di deficit, quello dell'attuale governo è scendere dal 4,5 al 3,7. Nel 2025 questo governo indica il 3%, ecco la discesa verso il 3% di cui diceva Carlo Alberto, e il governo Draghi era 2,8, quindi come vedete sono differenze, stiamo parlando di decimi di punto, non c'è nessuna svolta, c'è la conferma di questo quadro che è quello indicato da Carlo Alberto della discesa del debito, sia pure a un tasso, a una velocità leggermente inferiore, perché bisogna fronteggiare l'emergenza che è quella energetica, rispetto alla quale i 22 rotti miliardi messi tutto lì, e lo scostamento dei deficit solo per l'energia, sono poi, come si scrive nel testo, anche prudenziali, perché dipende dal fatto di dover considerare come stabile la prospettiva al ribasso che c'è stato nella fascia attuale per il gas dai 105 ai 120 euro a megawattora e non di più, ma questo non lo può sapere nessuno. Quello che interessa poi è anche, secondo me, il saldo primario. Il saldo primario è la differenza tra spese al netto nell'ora del debito e entrate. Nel caso del programmatico del governo Draghi Franchi, nel 2022 sapete che siamo l'abbiamo perso il primato di essere da tanti anni in avanzo primario. Nel 2022 l'avanzo, il saldo primario era di meno 2,1 punti di PIL rispetto al meno 3,7 che abbiamo fatto nel 2021, e diventava nel 2023, restava negativo, meno 0,8, poi diventava meno 0,3 nel 2024 e l'avanzo primario compariva nel 2025. Attenzione
qui
c'è una certa novità, ed è una novità in apparenza. Se uno dice questa sarà la linea del governo, ma intanto la linea della NADEF approvata, questa è una svolta positiva, non negativa come quella di fare lo 0,6% in più di deficit per il 2023. Perché mentre l'avanzo, il saldo primario restava negativo fino al 2024, compreso per Draghi e Franco, nella NADEF che hanno approvato, coerente al fatto che vogliono fare anche, sia pur limitati, interventi di riduzione di spesa, 800 milioni l'anno prossimo, e poi per il biennio successivo si arriva, sommando i tre anni, a 4,1 miliardi in tutto, quasi niente. Però insomma, grazie a quello, il saldo primario che del governo Draghi diventava positivo, tornava a essere positivo solo nel 2025, con questo governo, Giorgetti Meloni,
era anticipato al 2024.
È anticipato.
Ecco, e nel 2025 allora, addirittura 1,1 più 1,1 di
soldi. Io quando ho letto questa roba ho detto no, sto leggendo male. I giornali non ci hanno fatto caso. Però, voglio dire, è un'impostazione di fronte alla quale, almeno a Giorgetti e Meloni, va riconosciuto che è lontana, non anni luce, parsec, unità astronomiche rispetto sì,
anche perché il target del rapporto debito-PIL al 2025 è più basso di quello previsto da Draghi, cioè 141,2, Draghi prevedeva il 141,4, quindi
quindi questo, se stiamo ai numeri, questo è un documento ufficiale approvato, dovrebbe fare testo, e lì c'è scritta una roba che, se applicata con coerenza, ci mette al riparo da un allarme mercati, BCE, Commissione Europea, che è meglio evitare, visto le esogene con cui dobbiamo fare i conti, meglio evitare almeno le esogene negative a casa nostra, compresa Europa che è casa nostra, perché poi per il resto, per esempio, gli interessi passivi sul debito restano uguali, e restano uguali perché sono nati e formulati sull'idea che nessun governo italiano è così pazzo da metterci a riaprire la gara dello spread, cioè sono saliti nel 2022 da 3,7 da 3,6 punti di PIL al 4,1 e restano al 4,1 anche nel 2023, cioè un'ipotesi conservativa che implica non dire, non solo non fare, ma non dire follie. Ecco, questo è il punto di fondo. Qui c'è una differenza rispetto invece al programmatico di Draghi, che però non incorporava l'aumento di tasse alla BCE, questa è la differenza, quindi non è voluto, ma per il resto è un'ipotesi conservativa, prudente, che però
è un impegno a non creare spread, mi sembra evidente.
Evitare di dire e fare stronzate. Ecco, questo io non lo so se sia chiaro a Berlusconi e a Salvini soprattutto, però i loro ministri lo hanno approvato, questo testo, e quindi non ci resta che
averlo capito, poi vediamo. Insomma, l'hanno approvato, capito.
Averlo capito è già un'altra cosa. Però in tutto questo, diamo anche, perché io sono convinto che nessuno a casa, pochissimi a casa, hanno un'idea, a parte le percentuali di punti di PIL, però io voglio fare anche qualche osservazione su questo, lo trovate a pagina 14 invece, per chi volesse farci le pulci. Pagina 14 c'è un'interessante pagina che invita a riflettere, ecco, almeno quelli come me che ritengono che abbiamo esagerato a fare i bonus, insomma, dei centinaia di miliardi di debito in più che dobbiamo a Conte, secondo me, con le misure con cui sono state fatte e gli effetti che hanno raggiunto, qui si leggono cosa vuol dire, e ci sarebbe molto da riflettere. Per quello mi viene da sorridere ai 4,1 miliardi in tre anni di riduzione della spesa pubblica, perché fa ridere, se posso dire. Perché fa ridere? Se andiamo a vedere il conto della pubblica amministrazione a legislazione vigente, noi abbiamo una roba per la quale il totale della spesa pubblica nel nostro paese quest'anno supererà non è ancora finito, i 1.000 miliardi, i 1.000 miliardi.
Perché su 1.900 miliardi di PIL quest'anno, 1.880, vuol dire che lo Stato italiano gestisce più del 50% dell'economia italiana, giusto per essere chiaro, parecchio di più, 57%. Cioè, stiamo parlando di un paese socialista in termini tecnici, non so che dire, Oscar, perché quando...
Esattamente. Però cerchiamo anche di fare dei numeri assoluti e non solo di percentuale del PIL. Come è fatta questo? Perché sono nel 2022 saranno 1.029 miliardi di euro la spesa pubblica. I redditi del lavoro dipendente da soli dal 2021, quando erano 176,5 miliardi, diventano 188,2 miliardi nel 2022. I consumi intermedi, cioè quelli della pubblica amministrazione, gli acquisti per capirci, passano da 157,2 miliardi a 167 miliardi. Qui tutto il mantra dei 15 anni sulla riorganizzazione, l'accorpamento e la razionalizzazione dei centri pubblici di acquisto. Si vede qua che sono chiacchiere, perché continuiamo ad aumentarlo di 10 miliardi l'anno. Vabbè. Andiamo alle prestazioni sociali. Le prestazioni sociali da sole pesano 409 miliardi. Di cui 300 miliardi sono le pensioni, 112 altre prestazioni sociali, 111, e quindi questa roba vale da sola 410 miliardi le prestazioni sociali. Non esattamente un paese che, come vedete, spende poco di spesa sociale. Il problema è che spende male, perché non la rivolge ai 10 milioni di italiani che stanno davvero malissimo. Ecco, la disperdiamo, però... in costante crescita. Nel 2023 si prevede che da 409,2 miliardi salga a 428,2, nel 2024 a 453,6, nel 2025 a 464,5, come le pensioni, che quest'anno si dovrebbero fermare a 297, se mi sembrano pochi miliardi, scenderebbero nel 2023 a 321 miliardi, nel 2024 a 345 miliardi, nel 2025 a 300.
Giusto per chiarire, dal 2021 al 2025 stiamo parlando di un aumento di 70 miliardi della spesa per pensioni, 70 miliardi all'anno di spese.
Poi ci sono le altre spese correnti, va bene, quindi il totale delle spese correnti al netto di interessi nel 2022 è di 870 miliardi rispetto a 814 miliardi del 2021. Spesa corrente, per essere chiaro, che diventano 900 miliardi poi nel 2025. Gli interessi passivi sul debito, quindi essenzialmente è quello, non solo su quello, ma essenzialmente è quello. Qui si vede l'aumento dei tassi, quindi dai 63,7 miliardi del 2021 diventano 77,2 nel 2022 e non ascendono troppo se non fisiologicamente negli anni successivi. E quindi il totale delle spese correnti diventa 947 miliardi. Poi, se ci aggiungete gli 81 miliardi in fortissima discesa nel 2022 rispetto ai 108 del 2021 di investimenti dello Stato in conto capitale, e ci aggiungete i 49, anche qui sia pur in più lieve discesa rispetto all'anno precedente, gli investimenti fissi lordi, i contributi in conto capitale, eccetera, eccetera, il totale della spesa, che si somma per quelle in conto capitale ai 947, quasi 948 miliardi di spesa corrente, diventa 1.029 miliardi di euro. Se levate i 77 miliardi nella spesa di interessi, diventano 952 miliardi. Allora voi capite che di fronte a 1.029 miliardi di euro, levateci pure la spesa per interessi, di fronte a 952,4 miliardi di euro, risparmiarne 4,1 in tre anni, a me scappa da ridere, con tutto rispetto. Poi, per carità, rispetto a chi le ha fatte aumentare, se lo fanno, è una svolta, ma è una svolta del tutto simbolica. Il problema è, semmai, visto che non mi aspetto che nessuno incida davvero nella spesa, perché è capitato solo 2 anni, se vedete le serie storiche degli ultimi 30 anni, riallocare almeno 5-6 punti di PIL di questa roba da 1.000 miliardi, quello si può fare adottando una logica di diverse priorità di impatto. Questo è il problema vero, cioè adottando una logica micro di cui purtroppo la spesa pubblica italiana è del tutto sprovvista. Ecco. Diamo anche le entrate, perché le entrate Il totale delle entrate fiscali rispetto ai 952,4 miliardi delle spese finali al netto degli interessi, comunque sono 932 miliardi in questo 92, 2022, 932 miliardi, cioè una roba, 43,8 di pressione fiscale, per essere chiari, cioè... Le tributarie sono 568 miliardi, di cui 284 le imposte dirette, 280 le indirette, poca roba, 4,8 miliardi in quelle in conto capitale. I contributi sociali, quest'anno lo Stato ha incassato 20 miliardi in più di contributi sociali, erano 244 miliardi nel 2021, sono 264 miliardi in questo 2022, di cui 260 sono poi contributi effettivi, poi ci sono i figurativi, quelli finti che ci mette lo Stato, che sono però 4,7 miliardi. Allora, ecco, questi sono i numeri spaventosi del bilancio pubblico italiano. Io ho l'impressione, magari mi sbaglio, caro Alberto Renato, che parlando solo in termini di punti di PIL, sì, l'opinione pubblica non ha l'idea precisa di come tasso, cioè, stiamo spendendo, infatti, e di quanto cappero incassa lo Stato. Tanto è vero che la NADEF c'è scritto che le entrate dello Stato, mentre tutti da parte dicono andiamo a sbattere, siamo nella merda, milioni di italiani che non ce la fanno, e le imprese che chiudono, eccetera, eccetera, invece le entrate continuano a crescere, sia quelle contributive che quelle tributarie, a doppia cifra di anno in anno, poco oltre il 10%, ma a doppia 41 cifra.
41 miliardi di entrate tributarie, di tasse in più, ricordiamo. Cioè.
Io non lo so, cioè, qual è il punto, visto che quanti tutti dicono il neoliberismo, ma neoliberismo di che cazzo? Visto che lo Stato si piglia
54,5%,
amministra, io non lo so. Queste sono le cifre, il neoliberismo. Dove cazzo sta sto neoliberismo? Qui è la gara a chi è più spendi e spandi, tutto qui. E oltretutto con entrate spaventosamente elevate, se vogliamo dire le cose come stanno, visto che lo Stato piange sempre miseria. E visto che piange sempre miseria, lasciatemi anche dire, e qui mi fermo, che se uno poi va a vedere gli altri due allegati, su cui i giornali ho visto che hanno fatto solo una cifra su quanto evadono gli autonomi, ok, d'accordo, però non hanno visto quello che c'è scritto, evidentemente, o meglio, hanno ritenuto che non facesse notizia, mentre invece quanto evadono la stima dell'output gap degli autonomi, quella fa notizia, perché così, autonomi, eccolo lì, Giuda, Barabba, e così via. No, invece la cosa interessante è che con la metodologia su quale vi ho detto due parole, non voglio dilungarmi oltre, però, alla fine lì c'è scritto che se è in diminuzione sia la stima dell'economia sommersa che l'evasione fiscale. Io questo non so che cosa dire. Com'è possibile che noi continuiamo anche in quel caso? È come nella percezione dei reati di cui abbiamo parlato la volta scorsa, tutti a dire sicurezza, stragi per strada, furti, cose eccetera. Poi uno va a vedere le cifre ufficiali e le cifre ufficiali dicono ma in realtà stanno diminuendo. Allora, le cifre ufficiali valgono solo quando fa comodo? Io non lo so, perché questo è una roba singolare, a dire la verità, o no?
Sì, è così, abbiamo fatto bene secondo me a ricordare anche i numeri assoluti, perché la gente si rende conto delle dimensioni colossali di questo corpaccione che chiamiamo Stato, che ormai occupa più di metà dell'economia e lo fa in maniera ancora disfunzionale e assolutamente inefficiente, perché una massa enorme di denaro che si tiene qua per poi produrre un tasso di crescita che insomma nei prossimi anni farà fatica a arrivare all'1,5-2%, voi capite che uno spende 1.000 miliardi di spesa pubblica per ottenere un paese semi addormentato. È una roba che non riesco a capire, cioè dovremmo avere una massa di urto spaventosa se funzionassero i meccanismi del moltiplicatore, e invece non è così, insomma. Quindi sì, la cosa che mi preoccupa proprio, hai detto bene tu, è al di là della spesa corrente, se lo Stato riesce a mettere a terra la quota di investimenti necessaria a mobilitare anche gli investimenti privati, perché ricordo che in Italia non è che manchino le riserve di risparmio privato per fare investimenti, è che non vengono mobilitate, non vengono convinte. Magari un quadro di prudenza, di pragmatismo di questo genere qua convince sia gli italiani che gli investitori esteri che forse è il caso di tornare a credere in questo disgraziato ma pur sempre affascinante paese, e se lo Stato promette di non fare disastri o sfracelli, è questa la novità secondo me, ecco, che questa NADEF è una NADEF prudente, e bisogna dirlo con onestà. Insomma, io certamente non sono particolarmente contento della cifra politica di questo governo, ma devo dire che in termini di disegno economico che salta fuori non migliora, se vuoi, i numeri dello Stato, ma non li peggiora, e semmai, giocando un po' di fino, dà un segnale ruffianello del faremo finta di fare quello che abbiamo promesso ai nostri elettori, ma non preoccupatevi perché alla fine i numeri di fondo non li tocchiamo.
Do solo due numeri per capirci quando dico che diminuisce, però lo trovate nell'allegato sull'economia sommersa. Diminuisce in che senso? Anche qui do le cifre assolute, non in termini percentuali. Diminuisce perché facendo il conto, ci si ferma al 2019, vi ho già detto, c'è una questione di metodologia che ha la sua correttezza, ecco, rispetto ad altri criteri metodologici, perché non sarebbe possibile farla con certezza né sulla dichiarazione 2021-2022 per tutta una serie di ragioni. Però se andiamo a vedere gli anni precedenti rispetto al 2019, su cui per metodologia ci si ferma, come vi ho detto, ogni anno si fa la stima fino ai tre anni prima, ecco, nel 2015 il totale del tax gap, cioè l'incassato reale rispetto a quello potenziale senza stima dell'evasione, era di, facendo sia le entrate tributarie che quelle contributive, il totale della stima delle imposte in meno incassate era nel 2015 stimata in 106 miliardi, nel 2019 99 miliardi, un tasso di discesa, come vedete, lento, però un tasso di discesa, è un tasso di discesa. Per le entrate tributarie nel 2015 la stima dell'evaso perso dallo Stato era 94,8 miliardi, nel 2019 86 miliardi e mezzo. Anche qui scende, e sulla contribuzione che invece la tendenza non è la stessa, perché sul totale delle entrate contributive la stima degli incassi persi cioè dallo Stato era nel 2015 di 11,3 miliardi, e invece è salita, tranne che nel 2016, poi 2017, 2018, 2019 è salita, passando da 11,3 miliardi a 12,6. Però andatevi a vedere quello che c'è scritto anche nella seconda parte del documento, dove si fa la stima dell'economia sommersa, e lì trovate indicate con precisione le stime dell'evasione, settore per settore dell'evasione fiscale e contributiva. E troverete quello che i giornali non vi dicono, perché i giornali dicono sull'IRPEF sono gli autonomi quelli che hanno oltre il 60% del minor gettito IRPEF, l'Agenzia dell'Entrata lo stima sugli autonomi, ma nei settori dell'economia italiana, cioè laddove sulla contribuzione la tendenza è a crescere nel nero e non a scendere, troverete che sono i servizi quelli che fanno questo fenomeno. I servizi, non l'industria e la manifattura. I servizi, l'unico settore dell'industria che ha una percentuale però non a doppia cifra, ma il 2,4%, sono quelli del trasporto e logistica, e poi a sé rispetto all'industria sta l'edilizia. Allora, perché i governi non si scatenano su questi settori, visto che ci sono le stime che indicano dove si annida il lavoro nero, dove si annidano le finte cooperative che si aprono per sottoscrivere magari contratti pirata e poi non versano i contributi, visto che lo Stato lo sa? Perché non si scatenano su quelle? Scusate la domanda, perché io non ho una risposta che non sia l'interesse a tenersi buoni quelle constituency. Del resto, il commercio di prossimità significa centinaia e centinaia di migliaia di esercizi, del resto la ristorazione, del resto l'industria ricettiva, eccetera, 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 dove nella vita di noi, di ciascuno di noi, se ha un figlio che cerca lavoro, sa che cosa si annida. Ecco, però in generale io vedo che le grandi polemiche sono su i grandi evasori come se fossero i grandi gruppi, i grandi ricchi, invece non è così. perdonatemi, ma io questa storia qui, dopo tanti anni, la demagogia sulle stime dell'evasione e del sommerso, quando poi quelle ufficiali dicono che è in contrazione, lenta, comunque il fenomeno è molto rilevante in Italia, perché non è che scendere da 106 a 88 miliardi, chissà che passo avanti risolutivo sia, ma perché in quei settori che qui sono indicati non si scatena la cavalleria dello Stato? Ah, ecco, questo sarei curioso di saperlo. Pausa. Oh, però, insomma, vi abbiamo affogato di numeri, però qualche considerazione su questa sembrerebbe. Nuova atmosfera intorno al tavolo delle misure sul lavoro, che è un grande problema nel nostro paese, nel senso che abbiamo troppo poco alta la partecipazione reale al mercato del lavoro. Da noi lavorano 20 milioni di italiani, cioè stiamo sfiorando il 60% sul totale della popolazione attiva. In Germania ne lavorano 41 milioni, 41 e loro non sono il
doppio. C'è anche da dire, Oscar, che adesso non ricordo a memoria i numeri, ma c'è anche una componente di part-time molto più elevata all'estero.
Benissimo, comunque, al sono 22 milioni rotti, però sono 22 milioni rotti. I tedeschi sono 41 milioni rotti, i tedeschi come noto non hanno il doppio della nostra popolazione, il problema è che, e non hanno neanche una popolazione attiva in percentuale che pesa più di noi, perché anche, no, anche loro hanno un problema demografico, solo che da loro lavora il 75 e fischia per cento della popolazione attiva. Noi oltre il 60 non riusciamo ad andare, con un tasso di partecipazione poi femminile e giovanile bassissimo. Però quello che è successo all'Assemblea nazionale venerdì scorso di annuale di Federmeccanica, con un dialogo molto aperto su come approcciare il nuovo governo sulle misure del lavoro tra i tre capi delle confederazioni sindacali e Federmeccanica e Confindustria, qualche barlume di novità sembrerebbe indicarlo. Che dice Carlo Alberto?
Sì, ho trovato un cambio di stile di tutti e tre gli interlocutori, cioè l'industria, i sindacati e anche questo ministro del lavoro, che si è presentato con un tono decisamente diverso da quello di prima. Questo non ci voleva molto, diciamo così.
Diciamo che non è che ci volesse molto dal punto di vista di atteggiamento avere un ministro del lavoro diverso, ecco, mettiamolo così.
Sì, il ministro del lavoro si è dimostrato favorevole a riprendere un dialogo con entrambe le parti, e sia dal lato di Confindustria che dal lato dei sindacati c'è un'intenzione, poi Oscar tu hai informazioni più dirette, di esprimere un progetto di convergenza, alleanza, non lo si vuol chiamare patto, che da un lato fa riconoscere da parte degli imprenditori che non si può ignorare gli effetti dell'inflazione sui salari, dall'altra dimostra che i sindacati hanno capito che un coordinamento insieme agli industriali può ottenere sul governo interventi più coordinati e più coerenti. In particolare parliamo dell'allocazione del cuneo fiscale, della riduzione del cuneo fiscale e sperabilmente un ripensamento delle politiche attive sul lavoro, quindi non stiamo parlando soltanto di salari, che se volete è un gioco a somma zero, ma parliamo di fiscalità e parliamo di politiche attive. Direi che se l'impianto è questo, a fronte del fatto che l'occupazione in Italia sta ancora andando discretamente bene, caro Oscar, sta comunque aumentando la partecipazione al lavoro, per quanto però diciamo adesso, però quest'anno non è che siamo andati indietro, siamo andati leggermente più avanti, no? Ecco, la preoccupazione qual è? Che non possiamo andare molto oltre a fronte di una carenza strutturale di alcune professionalità e di modelli di reskilling e upskilling della forza lavoro. Se non si interviene insieme tra industria e sindacati su questo fronte, con l'appoggio del governo, le forze di mercato da sole potrebbero non riuscire a garantire la sostituzione la sostituzione e l'incentivo alla formazione del capitale umano primario necessario ad affrontare questo nuovo ciclo tecnologico organizzativo che aspetta il mondo delle imprese. Ecco, questo va detto, al di là dei numeri aridi e di sintesi, no? C'è un tema strutturale, bisogna cambiare o ripensare progressivamente almeno la natura dei contratti. Il lavoro è cambiato in questi anni, l'ultimo contratto del lavoro era pre-Covid, nel frattempo è arrivato il lavoro agile, il lavoro smart, sono arrivate qualificazioni completamente diverse, insomma questi ultimi anni di evoluzione dei modelli organizzativi e dell'economia impongono che ci sia un ripensamento e non semplicemente un ritocco o un adeguamento. Ecco, ci deve essere un forte ripensamento. Ci sono le premesse per farlo? Non vorrei essere troppo ottimista, però ho notato almeno dei segnali in quella direzione.
Allora, io anche li ho notati. C'è un'osservazione politica che riguarda, forse, vedremo nei fatti, ma forse l'origine di questa nuova atmosfera, e poi c'è una cosa che invece riguarda il governo. Qual è, secondo me, la circostanza che è venuta meno e che deve indurre, come ovvio, soprattutto la CGIL, a un atteggiamento diverso? La CGIL negli anni alle nostre spalle con Orlando, ma in realtà anche i due ministri del lavoro precedente, no? Il ministro del lavoro precedente era il Di Maio prima serie, prima che si redimesse e poi sparisse dalla politica, e poi è seguito il ministro Catalfo e poi è venuto Orlando. La CGIL in questi anni ha sempre detto no a una concertazione sindacati imprese su temi per cui poi bisogna tenere conto del fatto che ci vuole l'intervento del governo sul tema fiscale, sul tema del cuneo contributivo, sul tema delle politiche attive del lavoro. Ha sempre detto no, perché ha sempre sperato, e non sbagliava, che un rapporto da solo a solo con i ministri Di Maio, prima versione, Catalfo e Orlando, era avvantaggiata la CGIL rispetto agli altri. Quindi dice: io non ci vado, non faccio un accordo con gli altri, perché io so che lì trovo orecchie più attente per quello che voglio io. Questa roba è finita. È finita perché il nuovo ministro, il ministro Calderone, anche dalle enunciazioni che ha fatto, è quella di dire: partiamo vedendoci tutti insieme, e dovrebbe cominciare proprio lunedì di questa settimana, cioè domani, noi siamo la notte tra domenica e lunedì, poi dovremo fare dei tavoli tecnici sui maggiori problemi. Quindi con un atteggiamento completamente diverso da Orlando, che ha sempre preferito un rapporto diretto solo con i sindacati, sempre, perché poi Confindustria ha sempre fatto polemiche con l'associazione datoriale. E allora, come è ovvio, anche la CGIL deve tenere conto di questa realtà. Poi naturalmente si parlava dei meccanici. I meccanici, che da soli sono 1 milione, il contratto di Metalmeccanici e di Federmeccanica significa da solo 1,5 milioni di lavoratori. Quindi stiamo parlando di uno dei contratti che è storicamente più importante, perché malgrado sia scesa la quota di valore aggiunto, il numero di imprese di occupati della manifattura negli ultimi anni, con la terziarizzazione dell'economia e anche dopo le due grandi crisi alle nostre spalle, e comunque resta il contratto per definizione, no? Ed è il contratto per definizione che però negli ultimi due contratti nazionali, cioè quello la cui trattativa cominciò nel 2013 e fu rinnovato nel 2016, e poi col contratto nazionale 2021 firmato nel 2021, che anche quello partì molto prima la contrattazione, si tratta di due contratti molto particolari in cui da una parte si è trovato il consenso con tutti i sindacati, ma dall'altra sono stati dei fondamentali passi avanti di riferimento, avrebbero dovuto essere, poi non è stato così per via delle difficoltà che sono intervenute, poi la pandemia e poi l'energia e così via, per l'intero mondo delle relazioni industriali italiane, perché nel contratto del 2016 dei meccanici si fece un enorme passo avanti sul diritto alla formazione come diritto individuale, e sul welfare aziendale come parte integrante, e in quello del 2021 ci si è messi finalmente alle spalle il mansionario che era fordista, se non addirittura prefordista, cioè aderendo all'idea che c'è un interesse comune di sindacati, cioè lavoratori, e imprese a fronteggiare le sfide del nuovo lavoro, quello a cui si riferiva appunto Carlo Alberto. Lì quindi questa atmosfera, ed è così anche con il contratto dei chimici e della farmaceutica, storicamente anche quello dei tessili è diventato così, anche se il tessile ha perso molto, molto quota nell'industria italiana, però sono, diciamo, i quattro comparti in cui l'atteggiamento datoriale e sindacale è reduce da molti anni di collaborazione estenuante nel confronto interno per trovare soluzioni concordate e la reciproca soddisfazione. Ecco, questo è un dato di fatto che però si vede poco nel resto del mondo del lavoro italiano. Allora, questa cosa qui, se unita a una differenza di cosa politica, porterà a quello che Stirpe, il vicepresidente di Confindustria, ha proposto ai tre segretari confederali: guardate, non andiamoci separati, andiamoci tutti insieme, ma prima di andarci facciamo un confronto tra noi e troviamo la convergenza tra noi, saremo tutti più forti in quel caso di fronte alla politica, a prescindere dall'indirizzo politico del governo. Cosa a cui Sbarra e anche Bombardieri hanno detto sì, Landini ha detto sì, basta che non lo chiamiamo patto, però ecco, il tono di Landini era effettivamente cambiato, credo per quello che dico io, è cambiata la circostanza politica, non c'è più Orlando che gli fa sponda, però vedremo. La cosa invece che mi interessa sottolineare è che se la Meloni davvero vuole essere coerente con quello che ha detto nel discorso di fiducia, cioè che la vera risposta alla povertà in Italia non sono i sussidi ma è il lavoro, allora lì serve un progetto serissimo pluriennale, perché ci sono tre canali da cambiare. Il primo è quello dei programmi di formazione, dell'offerta pubblica di formazione italiana, la scuola e l'università, e quella non è una cosa facile, visto che il sindacato va per traverso poi, però bisogna farlo, perché il deficit è storico rispetto ai fabbisogni dell'economia e alla domanda di imprese, è a doppia cifra percentuale, non si trovano i posti di lavoro per alcuni settori e soprattutto per alcune mansioni avanzate tecnologicamente come formazione, e quello è un gap terrificante, e questo è un primo canale. Poi c'è il secondo canale, quello della formazione permanente lungo l'intero ciclo vitale dei lavoratori e della formazione per, tra virgolette, gli espulsi dal mercato del lavoro, nonché per la quota, comunque, di alcune centinaia di migliaia dei percettori del reddito di cittadinanza che sono occupabili. Questo è un altro secondo canale in cui serve un intervento strutturale, che non è quello solo dei sussidi, e non ha bisogno neanche di grandi leggi, guardate, perché il problema è semplicemente allocare le risorse, anche quelle del PNRR e quelle addizionali nazionali, secondo il criterio che le risorse per la formazione e per il placement e replacement si dà a chi ha sul campo ottiene migliori risultati. Cioè bisogna partire dal presupposto che i centri pubblici dell'impiego e le agenzie private del lavoro devono essere messe su piede paritario di concorrenza, contano solo i risultati se io sono lo Stato e devo allocare al meglio i miliardi su questo, cioè quanta gente viene riaddestrata secondo le nuove qualifiche, quanta gente viene ricollocata, quanta gente viene, per essere collocata e ricollocata, formata in maniera avanzata. Ecco perché vi posso garantire che la stragrande maggioranza della formazione professionale regionale è ancora fatta con un'offerta da mansionari prefordisti. Parliamo delle cose come stanno, non del principio pubblico-privato. Io dico che i soldi devono andare a chi è in grado di fare meglio, questo è il punto, tutto qui. E poi c'è il terzo canale, cioè le politiche attive del lavoro, abbiamo spiegato tante volte che solo con i centri pubblici non si va da nessuna parte. Però questa è una strategia pluriennale, ci vogliono 5, 6, 7 anni per tentare di innalzare l'occupabilità e avere occupati che non siano a malapena il 60% della popolazione attiva, ma vadano oltre il 70%. Bisognerebbe collocarle come obiettivi in un collegato speciale di ogni legge di bilancio, con una logica di stima ex ante degli effetti delle misure che si assumono per verificarne ex post l'efficacia, cominciando con progetti sperimentali, perché significa per esempio per la scuola concentrare molto più risorse in progetti ad alta autonomia nelle aree del paese dove si addensa la maggior percentuale di ritiro degli studenti dalle scuole, questo è il punto, cioè di abbandoni scolastici e la maggior percentuale di peggiori risultati PISA. Allora, significa cambiare la metodologia, ed è quindi un progetto, vista la storia italiana, che non si può pensare che uno fa le leggi e miracolosamente si mette in moto. Però se non ci diamo un progetto pluriennale di innalzamento degli occupati in Italia fatto con lo strumento fiscale contributivo, con lo strumento delle politiche attive del lavoro, con lo strumento della riforma della formazione permanente e come strumento di replacement e dei percorsi formativi scolastici universitari, l'esperienza italiana, il fatto che non riusciamo ad andare oltre il 60% di occupati legali sulla popolazione attiva, ci dice che non schiodiamo da quel punto di vista, perché c'è una tale congerie di problemi, le cure parentali ancora affidate alle donne, eccetera, 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 che la percentuale, per quanto sia positivo il fatto che a ogni ripresa andiamo un po' meglio, anche come occupati, come ha sottolineato Carlo Alberto, ma non lo facciamo il balzo che ci serve verso il nord Europa, perché quella è la differenza vera per alzare produttività da una parte e concreta quantità di soldi messa nelle tasche dei lavoratori dall'altra. Ecco, mi fermo qui, sono interessato a capire cosa ne pensa Renato.
Ma io che peraltro sono metalmeccanico, quindi applico il contratto di cui si parlava sabato mattina. Penso che le aziende siano...
Era sabato, hai ragione, ho detto venerdì, fai bene a correggio.
Sì, era... Beh, ma comunque, tanto il podcast è atemporale, come
no,
sappiamo.
No, no, fai bene.
Io credo che le aziende, tutto sommato, perlomeno la parte più avanzata, ma ormai la parte più avanzata è anche quella che sta sopravvivendo, la parte più avanzata è più pronta quasi in molti casi del sindacato a cambiare quelle che sono le relazioni industriali. Proprio perché oggi, avendo una necessità di cambiare alla base diciamo la struttura della tua occupazione, faccio l'esempio, tutto il passaggio all'elettrico, all'elettrificazione, alla digitalizzazione, eccetera, comporta l'inserimento o la riformazione di tutte le persone che in azienda che erano meccaniche fino a un po' di anni fa. È un processo che è iniziato da molti anni, però è un processo...
Meccaniche e analogiche, per di più.
Erano meccaniche analogiche, sì. Nel senso che una volta... Il pulsante che comanda, cioè il vetro della macchina tanti anni fa era meccanico, cioè facevi girare la levetta.
Lo comandi elettromeccanici e non impulsi digitali, esatto.
E poi è passato ad elettrico, cioè c'era un pulsante che faceva partire un motorino elettrico, oggi è elettronico, vale a dire c'è un pulsante da qualche parte il quale comanda una centralina la quale dà un impulso di chiudere il finestrino. E questo è un cambiamento completamente diverso. Tra l'altro, almeno per quella che è la mia esperienza e per come parlo con i colleghi, ma anche con le persone, ad esempio il welfare è stata una cosa molto apprezzata da parte delle persone che lavorano in azienda, è una cosa sulla quale per fortuna anche gli ultimi governi hanno puntato abbastanza, facendo una defiscalizzazione un po' più alta di quello che è il contratto dei metalmeccanici, che ha permesso alle aziende di aiutare le persone con servizi reali, perché poi la maggior parte del welfare viene erogato attraverso delle piattaforme di servizi. La formazione è necessaria e sono per prime le aziende che lo dicono, anzi molto spesso quello che succede è che ha più voglia di fare la formazione l'azienda dei collaboratori, e questo a volte è un peccato. Quindi dal mio punto di vista le aziende sono pronte a fare un cambiamento, sono pronte a fare gli investimenti che devono fare, anche perché se no non sopravvivono. Bisogna trovare dall'altra parte un sindacato un po' illuminato che permetta naturalmente di farlo con l'accordo del sindacato, perché poi nelle piccole e medie aziende magari non hai i sindacati all'interno che fanno con i quali contrattare questi processi. Nelle grandi aziende ci sono dei sindacati interni, e va detto che molto spesso negli ultimi anni il sindacato interno delle aziende ha operato a volte anche non in contrasto, ma non seguendo le indicazioni dei sindacati nazionali. Non abbiamo altro metodo, perché o si cresce assieme, proprio perché c'è un cambiamento in atto molto forte, oppure si perdono posti di lavoro. E poi quando si perdono posti di lavoro ci perdono tutte e due, sia l'azienda che le persone. Poi le persone magari con più skills, con più competenze, hanno la possibilità di ricollocarsi molto facilmente, però resta comunque una grande perdita. Dobbiamo lavorarci tutti assieme su questa cosa qua. Speriamo che il governo, che in queste cose secondo me più è neutro e meglio è, non mette i bastoni tra le ruote da un'altra parte, faciliti il dialogo dall'altra.
Anch'io sono per governi neutri su questo, però sai che in Italia è impossibile, quasi impossibile. Quindi il problema è di non passare adesso da un estremo all'altro. Cioè, ecco, questo è quello che spero non avvenga. Il ministro di suo non mi sembra configurare questi limiti, però sai com'è.
Federmeccanica, che è tradizionalmente sono i padroni, come diceva anche qualche nostro amico sindacalista qualche giorno fa, sono i tradizionalisti più duri, mi sembra che negli ultimi anni sono abbia più flessibili espresso...
di tante altre categorie oramai, cioè.
No, ma però mi sembra che negli ultimi anni abbia espresso una volontà di fare dei contratti molto molto migliori di quelli che avevamo un po' di anni fa, soprattutto per la collaborazione fra industria e collaboratori. La disponibilità c'è, mi sembra che anche il nuovo presidente sia molto disponibile in questo senso, sicuramente il vicepresidente di Confindustria lo è. A questo punto mettiamoci a lavorare e cerchiamo di portare a casa i risultati per una maggiore...
Io poi ho rispetto a tutti quelli che continuano ovviamente a pensare, anche se non sono d'accordo, che il mondo del lavoro è fatto comunque di un antagonismo storico, perché Marx ce lo insegna, e tutte queste idee conciliative sono sbagliate, perché la borghesia che vuole metterlo nel fondo schiena ai poveri lavoratori, per carità, ognuno è libero di rimanere prigioniero di idee di 150 anni fa. Io penso che la questione invece sia diversa. Il modello di compartecipazione tedesco lo ha dimostrato in ogni grande crisi, che ha dei vantaggi per i lavoratori. Ecco, io parlo dei lavoratori, cioè non mi sfugge che ovviamente non è una posizione paritaria tra l'imprenditore e il lavoratore, però è anche vero che l'antagonismo per l'antagonismo, se avessimo dato retta all'antagonismo, al di là che poi Stellantis oramai è non italiana, tutto quello che volete voi, noi non avremmo avuto Melfi, non avremmo avuto Pomigliano, non ne avremmo avute più.
Ma sei... Poi anche sulla questione del potere contrattuale, ultimamente dipende dalle competenze che il lavoratore ha, perché ti assicuro che in moltissimi casi il lavoratore è tutt'altro che privo di capacità competitiva nei confronti dell'azienda, perché quando noi andiamo a vedere i dati, e ne abbiamo parlato mille volte anche con Carlo Alberto eccetera, quando noi andiamo a vedere i dati di necessità di aziende, delle aziende su certe figure professionali, tu capisci che io quando vado nelle scuole racconto sempre: il vostro sogno è fare gli impiegati, guardate che un buon saldatore, un buon utilizzatore di macchine.
Però io qui voglio chiudere strappando un impegno a Carlo Alberto. Noi dobbiamo tornare su questo tema, facendo una puntata soprattutto su questo, sul lavoro 4.0, per fare capire che cosa abbiamo in mente meglio come una prospettiva strutturale da abbracciare nell'interesse di lavoro, impresa, crescita del PIL e crescita dei redditi degli italiani. Una bella puntata su lavoro 4.0. Che dici, Carlo Alberto, la facciamo?
Sì, volentieri, Oscar, come sai ci sto lavorando in esatto. termini, diciamo, di ricerca e di modellazione organizzativa da qualche tempo.
Io ci sto lavorando
tutta la vita.
In termini, va bene. O fai così o muori.
Allora, è sulla base di questo impegno, io voglio concludere dicendo solo che mi fa ribrezzo in termini personali, non voglio esprimere giudizi a nome dei miei due compari, né tantomeno voglio illudermi sul fatto che sia maggioritario. Sono iperminoritario, lo vedo dai social, ma a me fa ribrezzo quello che sta avvenendo nei porti italiani con la selezione allo sbarco dei profughi che arrivano. La selezione allo sbarco viola norme e giurisprudenza internazionale su il divieto di respingimento. Stiamo parlando non in mare, acque internazionali, nei nostri porti. Il governo lo sa, ma fa finta di niente, perché dice tanto cosa rischiamo, e viola anche norme italiane, perché nel caso della richiesta di asilo le norme italiane prevedono il diritto all'appellabilità al TAR, il rifiuto di asilo, e come ovvio dei profughi che non parlano italiano, non hanno avuto alcuna assistenza, erano sballottati nel porto israeliano e così via. Se facciamo oltretutto la selezione prendendo solo i fragili e gli altri gli diciamo voglio vedere come faranno, a dire ve ne tornate in alto mare, voglio vedere come fanno, cioè li obblighiamo con i rimorchiatori, non lo so, vediamo. Però ecco, la selezione è una roba che a me fa ribrezzo umanitario, e non posso fare a meno di pensare che se sono in così ristretta minoranza, visto che non ho visto scatenarsi un putiferio, ma poche rispettabili persone su questo, vuol dire che poi gli italiani piace questo, perché dirà: ah, ma gli altri non li prendono all'origine, non è che siccome noi siamo nel Mediterraneo dobbiamo prendere tutti. Va bene, vedremo a quali condanne ci esponiamo con questo particolare sporgimento nei porti, ma la selezione è una cosa veramente che, cioè, significa smembrare famiglie anche, no? Ci avete pensato che significa anche questo, sì? Bene, d'accordo, facciamo un passo avanti nell'abisso e poi raccontiamoci che l'Italia però è il paese dell'amore, dell'umanità, eccetera, eccetera.
Sì, poi ricordiamo, Oscar, che la quota di migranti che arriva tramite ONG, adesso vado a memoria, ma sarà il 18-20%, calcolando che, diciamo, fragili, donne e bambini potrebbero essere abbondantemente più della metà, vuol dire che tutto questo, diciamo, flettere i muscoli, alla fine cosa incide sull'8-9% dei migranti? Vedi che oltretutto, come dire, è ridicolo.
No, ma noi non vogliamo i maschi che ci servono poi nel lavoro italiano. Io ho detto,
caro ministro, se mai fai adesso, se vuoi un po' di pragmatismo, fammi venire quelli che lavorano, che almeno ci servono per le costruzioni, agricoltura e per l'industria. Cioè, bisogna proprio essere non solo ideologicamente volgari, ma proprio stupidi dal punto di vista economico a fare questa valutazione. Quindi mi spiace.
È popolare. Rassegniamoci, è popolare. D'accordo. Allora, grazie ai miei due compari, grazie alla vostra pazienza di averci seguiti. Abbiamo tirato un po' lunga, però le cifre della NADEF, visto che poi i giornali sono stati avari, valeva la pena di approfondirli e di dirvi dove la trovate per approfondire, nonché anche queste considerazioni sul lavoro che abbiamo fatto, la promessa di un lavoro 4.0 come puntata l'avete sentita. Continuate, non mollate, continuate a essere fedeli e a dire agli altri che tutto sommato così cretini non siamo, ma siamo pure un po' più simpatici su dei talk televisivi. Detto tutto questo, mi sono imbrodato e chi sarà Giuda lo scopriremo solo vivendo. Appuntamento quindi al 13° episodio della seconda stagione. Grazie. Terza stagione, maledizione.
Don Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli, in collaborazione con mdeaudio.com. Post produzione di Daniele Adamo. Per la pubblicità scrivete a info@donchisciottepodcast.it. Sigla e musica originale incisa dalla famiglia Bonfiglio. L'autore è Michele Novaro. Copertina di Simone Angelo Ferri. E non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio, mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità.